quel ritornello. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni, 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 vieni Spirito Creatore, vieni. Vieni. Dal libro del profeta Giona. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Poi fu proclamato in Ninive questo decreto: per ordine del re e dei suoi grandi, uomini e animali, grandi e piccoli, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e bestie si coprano di sacco e si invochi Dio con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno, sicché noi non moriamo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona trovò una grande gioia per quel ricino, ma il giorno dopo, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto da invocare la morte. Ma il Signore gli rispose: tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Con questo stupendo brano su cui rifletteremo insieme, riprendiamo il percorso che stiamo conducendo nella Sacra Scrittura, riguardo al grande tema della misericordia di Dio. La volta scorsa abbiamo cercato di vedere come il tema della misericordia permei tutto l'Antico Testamento. Oggi cercheremo di riflettere su due grandi dinamiche, su due grandi parole che percorrono tutta la Bibbia, che sono il tema del peccato e il tema del perdono. Il tema del peccato è ampiamente presente nella Bibbia. Pensate che solo nel Nuovo Testamento si parla 21 volte di peccati al plurale, più 79 volte riferita in genere al singolare la parola peccato. È interessante notare che Giovanni nel suo Vangelo usa quasi sempre il termine peccato al singolare, mentre Paolo nelle lettere sicuramente sue utilizza quasi sempre il termine peccati al plurale e poche volte al singolare. Perché questo? Perché quando Giovanni parla di peccato, dice che il peccato è la nostra dimensione fondamentale, è la nostra scelta di fondo, no? È il nostro atteggiamento di fondo verso Dio, essere con Lui o essere lontani da Lui. Mentre invece i sinottici e San Paolo parlano di peccati al plurale come modo per realizzare questa scelta di fondo o negare questa scelta di fondo nell'esistenza di ogni giorno, attraverso le singole scelte concrete dei nostri atti della vita quotidiana, con azioni, parole, atteggiamenti, omissioni. Quindi il peccato è la scelta di fondo consapevole, se sto dalla parte di Dio o no, se lo amo o no, se accetto o no la relazione con Lui. I peccati sono in fondo le modalità in cui io attuo questa non scelta nei confronti di Dio. Ma attenzione, prima di parlare del tema del peccato e del perdono della Bibbia, bisogna cercare di capire che cosa significa la parola peccato. Perché in latino la parola peccatum indica un'infrazione a una norma comunitaria, un'infrazione a un ordine dei genitori, dei magistrati, del sovrano, del re. Infrazione che quindi merita una punizione, che merita una penitenza da parte dell'autorità. Ma in greco, e i Vangeli lo sapete, sono stati scritti in greco, la parola amartia significa tutta un'altra cosa. Significa mancare il bersaglio. Il verbo amartano, che deriva dal sanscrito, misrati, trascurare, nel greco classico significa infatti devio, fallisco, non colgo, non raggiungo, perdo. Ed è la traduzione della Bibbia ebraica del vocabolo ebraico shata, che indica la stessa cosa: fallire un bersaglio, non raggiungere un obiettivo, non raggiungere un punto esatto, sbagliare strada. Nel libro dei Giudici si usa il verbo shatà per indicare che i frombolieri beniaminiti, sapete cos'è la fionda? La fionda in realtà degli ebrei non era a forcella come la nostra con l'elastico, era una frombola. Anche Davide, quando sconfigge Golia, usa la frombola, cioè un pezzo di cuoio più largo da una parte che si faceva roteare con una pietra, si lasciava una delle due parti, partiva la pietra. Orbene, i frombolieri della tribù di Beniamino, dice il testo ebraico, erano così bravi che non mancavano il bersaglio grande come un capello alla distanza di 200 metri. Quindi erano infallibili. Si usa questo verbo, il verbo del peccato. Non peccavano a 200 metri, cioè non mancavano il bersaglio a 200 metri. Allora, questo è già molto importante, perché il vero significato biblico del peccato non è la trasgressione di un precetto, di una norma, e non raggiungere il bersaglio, e non raggiungere lo scopo della nostra vita, la pienezza della nostra vita. Questo voi lo vedete subito dal racconto nel libro della Genesi del primo peccato. Quando Dio comanda ad Adamo ed Eva di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, non dà un ordine così tanto per mettere alla prova la prima umanità, ma vuole dire che lui solo, che è l'amante infinito degli uomini, sa qual è il vero bene e qual è il male degli uomini. Allora che cos'è il peccato? Il peccato è credere che i nostri progetti, che le nostre scelte, che le cose che vogliamo fare noi siano migliori di quelle che Dio Padre ha previsto per noi. Il peccato è volere essere noi arbitri della nostra felicità e non piuttosto affidarsi a Dio che, amandoci senza misura, perché questo amante infinito che abbiamo contemplato soprattutto nei primi due incontri, altro non può che volere la nostra pienezza, la nostra felicità, il nostro sommo bene. Allora, il gesto della prima coppia è simbolo della ribellione al progetto di Dio. Cioè, tu Dio hai stabilito quello che è bene per me e quello che è male per me, e io me ne frego, voglio scegliere io quello che sia bene per me e quello che sia male per me. È proprio la tentazione del serpente che dice sarete come Dio, cioè sarete voi quelli che determinano il vostro bene e il vostro male. Il peccato della prima coppia è rinunciare al ruolo creaturale di partner nell'amore verso Dio e credere che fuori di Dio ci sia un bene più grande. Quindi è volere decidere autonomamente, come dice il testo in Genesi 3,6, che cosa sia buono, gradito e desiderabile per acquistare saggezza. È volere diventare come Dio conoscendo il bene e il male. Ecco, io vorrei che questa cosa vi fosse molto chiara. Il peccato non è la trasgressione di una norma. Il peccato è mancare il bersaglio della pienezza, della nostra gioia, della nostra realizzazione, della nostra vita. Quello che Dio ci propone, amandoci in questa maniera infinita, non può mai essere altro che la pienezza della realizzazione dell'essere umano. Quando l'uomo dice no, faccio per conto mio, batto altre strade, non seguo la via che tu mi indichi, si frega da solo. Il racconto della Genesi in questo è molto chiaro. Vi ricordate questi uomini e donna che vivevano felici all'interno di questo paradiso? Improvvisamente si scoprono nudi, si insinua si perdono il loro meraviglioso equilibrio di coppia, si insinua la violenza l'un verso l'altro, avranno il parto nel dolore, lavoreranno con fatica, sperimenteranno la morte. Questo è tutto un modo di dire che se io mi allontano da Dio, che è la fonte della vita, che è la fonte della pienezza, che è la fonte della gioia, vado verso cammini di sofferenza, vado verso cammini di negatività, vado verso cammini di morte. È quella che, avevo già accennato l'altra volta, viene chiamata la teologia delle due vie. Avessimo tempo di leggere Deuteronomio 28 e Deuteronomio 30, si vede con chiarezza questa proclamazione che poi percorre tutta la Bibbia, cioè se io sono dalla parte di Dio, se seguo i suoi comandi sarò felice, e questo viene espresso anche con una plasticità incredibile: avrò sempre salute, avrò sempre successo, avrò sempre ricchezza, i miei nemici saranno sconfitti, i miei beni si moltiplicheranno, i miei campi fruttificheranno 3-4 volte l'anno, le mie bestie si moltiplicheranno. Se invece mi allontano da Dio, che è la fonte della felicità, avrò sofferenza, avrò malattia, avrò disgrazie, i nemici prevarranno contro di me, sperimenterò ogni patologia possibile e immaginabile, alla fine arriverò alla morte. Ecco, questo grande concetto vive in tutta la Bibbia. Quando voi sentite parlare, soprattutto con un certo linguaggio dell'Antico Testamento, di Dio che castiga il suo popolo, ma non è Dio che castiga il suo popolo, è il popolo che si è fregato da solo. Cioè, allontanandosi da Dio, il popolo va lontano dalla fonte della vita, dalla fonte della felicità, dalla fonte della pienezza e della realizzazione. Quindi, allontanarsi da Dio significa andare verso il vuoto, verso l'angoscia, verso la morte. Ecco perché nella Bibbia il peccato non è la singolazione, ma è l'atteggiamento di fondo, la mancata adesione al progetto di Dio, è il non essermi fidato di Dio, è il non essermi affidato a Lui, il non aver creduto che Lui mi ama così tanto, che è così cotto di me, che è così innamorato di me, che qualunque cosa mi propone, altro non può essere che il mio massimo bene. Ecco perché nella Scrittura il vero peccato è la miocardiosclerosi, Una parola che trovate spesso, la sclerocardia, sono due termini greci, ma sono anche due termini medici, no? Il cuore duro, la durezza di cuore, le Bibbie in genere traducono così, la durezza di cuore. In ebraico è orlat lebab, che è il dire di no a Dio e il rifiutare la sua proposta d'amore e non rispondere con ti amo al suo ti amo. Ecco, il peccato è avere un cuore che rifiuta l'amore di Dio, la sua proposta di relazione profonda con Lui, che è una proposta di gioia, che è una proposta di pienezza. Ecco, questa è la grande rivelazione della Bibbia, che solo la capacità di rispondere all'amore di Dio realizza pienamente l'uomo. Solo un cuore di carne in grado di amare e di corrispondere alla benevolenza di Dio ci può rendere felici. Infatti Dio si rivela agli uomini, dice Giovanni 10, perché abbiano la vita e abbiano in abbondanza. Allora voi capite, il peccato è davvero fallire il bersaglio, è illudersi che le vie scelte da noi siano migliori di quelle che Dio ha preparato per noi e non fidarci più dell'amore infinito di Dio. Guardate che questo poi ha dei risvolti molto pratici, eh? Stanotte ho fatto le ore piccole con una di voi che oggi non c'è, che mi diceva: ah, ma questi comandi di Dio sembrano dei comandi disumani, sembrano dei comandi che il pensiero corrente non accetta, eccetera eccetera. E io dicevo: ma guarda che se Dio te li dà è perché quella è la pienezza dell'amore, quella è la pienezza della realizzazione, anche quando questi sembrano tosti, anche quando questi non li capiamo. Ed è proprio lì l'atto di fede, è credere che quello che pensa Dio per me, proprio perché so che mi ama alla follia, è migliore di quello che penso io, che pensa la gente o che pensa il mondo su queste cose. Allora vedete, il peccato è primariamente non raggiungere lo scopo della nostra felicità, è mancare la nostra soddisfazione più vera, la nostra realizzazione. Lo dice benissimo il Concilio Ecumenico Vaticano II nella Gaudium et Spes al numero 13, quando dice: il peccato è una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. E questo proprio perché è rifiuto di quella profferta d'amore che Dio ci fa, è rifiuto di affidarci a Lui, è rifiuto quindi del piano di beatitudine che Egli ha su di noi. Tante volte nella scrittura, voi lo sapete, la relazione tra Dio e gli uomini è espressa in termini sponsali, in termini nuziali, cioè è così grande l'amore di Dio che l'uomo ha sempre balbettato dei tentativi di dire qualche cosa di lui tramite gli amori umani, no? E l'amore umano per eccellenza più grande è sicuramente quello tra l'uomo e la donna. E allora ecco che Dio è definito l'amante, il fidanzato, lo sposo, e l'uomo è chiamato a diventare l'amante, il fidanzato, lo sposo di Dio. Pensate a Osea capitolo 2, dice il Signore: l'attirerò a me, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore, e avverrà in quel giorno, mi chiamerai marito mio, e non più mio Baal, è mio padrone, mio idolo. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, ti fidanzerò con me nell'amore, e tu conoscerai il Signore. Guardate che questo Dio innamorato folle degli uomini, come il più tenero degli sposi lo è della sua amata, come il più tenero dei fidanzati lo è della sua fidanzata, è un tema che percorre Geremia, Ezechiele, Isaia, tutto il Cantico dei Cantici, che è dedicato tutto a questo. E Gesù non solo conferma questo annuncio d'amore, ma ne dà il concreto compimento. Quante volte nel Nuovo Testamento si presenta come oninfios, cioè lo sposo che ama la sua Chiesa fino a dare la vita per lei, lo sposo per il quale bisogna gioire, lo sposo che sta venendo e a cui la sposa grida: vieni. Ecco perché il peccato è visto come un adulterio, come una rottura di queste mistiche nozze che abbiamo con Dio. Quindi nella scrittura voi troverete spesso parlare di questa generazione adultera, no, dice questo, non è adultera perché facevano le corna al marito o alla moglie, ma è adultera nei confronti di Dio. La loro condotta tradiva il patto sponsale con Dio. Qual è l'opposto del peccato? L'opposto del peccato è la giustizia. Ma attenzione, il concetto biblico di giustizia, in ebraico sedaka, in greco dikaiosune, è profondamente diverso da quello che pensiamo noi. Per noi la giustizia è punire i cattivi, premiare i buoni. Chi di voi fa legge sa che il grande Ulpiano nel IV secolo, probabilmente il più grande giurista che ci sia stato nell'antichità, definiva la giustizia unicuique sum retribuendi, no? Dare a ciascuno il suo. Orbene, toglietevi dalla testa che Dio sia giusto. Questa è la più grossa fesseria che possono avervi messo in testa. Ieri in questo incontro che abbiamo fatto sulla presentazione del mio ultimo libro sulla misericordia, questo concetto è venuto fuori molto molto forte, no? Il Dio dei cristiani non è un Dio giusto. Il Dio dei filosofi è il Dio giusto che premia e castiga. Il Dio dei cristiani è un Dio che ama. Ed essendo un Dio che ha amore, non è giusto. Tant'è vero che la parola giustizia in ebraico, sedaka, non significa premiare i buoni e castigare i cattivi, ma significa avere buone relazioni con tutti. Guardate che differenza. Il giusto per gli ebrei non è colui che osserva dei precetti e punisce chi non osserva questi precetti, ma colui che nel villaggio è amato da tutti, è simpatico con tutti, intrattiene care relazioni con tutti. Questo lo dice il grande Ravasi, Ravasi dice: mai una traduzione è stata più infelice di questa, perché se proprio Paolo, parlando di giustizia, ha preso il vocabolo dal mondo giuridico romano, il significato che gli dava è tutt'altro, è tutt'altro. La giustizia di Dio è la sua capacità di relazione, è la capacità di amarci, è la capacità di essere misericordioso, è la capacità di entrare in intima relazione con noi. Tant'è vero che io dico sempre: quando trovate la parola giustizia nella Bibbia, cambiatela e scrivete capacità di relazione, no? Dio è giusto, cioè Dio entra in relazione con noi. Gesù è la giustizia di Dio, Gesù è la relazione che abbiamo con il Padre. I giusti sono coloro che hanno buone relazioni con i fratelli e con Dio. Ecco, il nostro Dio non è giusto, perché il nostro Dio è amore. E l'amore non è mai giusto, L'amore tutto spera, tutto copre, tutto perdona, lo dice Paolo nel famoso inno alla carità in 1 Corinti 13. Chi ama non vede spesso i difetti dell'amata, ogni scarafone è bello a mamma sua, no? Si dice, cioè quando uno ama un altro non vede più i suoi difetti. C'è una canzone piemontese che cantava: a una gamba di legno e un occhio di vetro, ma mi piace lo stesso. Ecco, cioè l'amato trasfigura sempre l'amante trasfigura sempre l'amata. Ma guardate che Dio è così nei nostri confronti. Allora il vero peccato è soltanto rifiutare questa relazione d'amore con un Dio che ci ama alla follia e non vede i nostri difetti e non vede i nostri peccati. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. Ecco, e non accogliere Dio. E questa mancanza di relazione con Dio, nella concretezza della vita quotidiana, si traduce poi nell'idolatria, nell'ingiustizia sociale, nella violenza. Israele poi cercherà di capire qual è questa strada d'amore che questo Dio amante traccia per ciascuno di noi. E tirerà fuori tutta una serie di comandamenti, di precetti, no? Si parte dai 10 comandamenti e si arriva ai famosi 613 precetti che secondo l'ebraismo esprimono questo piano d'amore di Dio, questo piano di realizzazione di Dio su di noi. 365 erano i comandi negativi, cioè non fare questo, non fare quello. 365 come il numero dei giorni dell'anno. Per dire che dobbiamo amare Dio tutti i giorni della nostra vita. E invece 248 erano i comandi positivi: fa questo, fa quell'altro, eccetera. Tanti quanti erano, secondo l'anatomia ebraica, le membra del corpo umano. Per dire che dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutto il nostro corpo. Ma Gesù riporta con forza in questi dopo questa ondata di precettistica, no? Che pur partendo dalle migliori intenzioni di tradurre la relazione amorosa con Dio per la nostra felicità, era poi diventata normativa, era diventata casistica, ecco, riporta tutto al centro. Quando dice che il più grande, primo dei comandamenti è amerai il Signore Dio tuo, e il secondo è simile al primo, amerai il prossimo tuo. Questo in Matteo. In Marco si dice addirittura non c'è altro comandamento singolare più importante di questo: ama Dio, ama il prossimo. Luca li presenta come un unico comandamento. E allora ecco, se questo Dio mi ama alla follia, il peccato, la mancanza del bersaglio, quella mancanza del bersaglio che mi frega perché non mi permette la mia realizzazione, è soltanto dire di no a questo amore immenso di Dio. Ecco perché Gesù afferma, in un brano sempre molto controverso, che l'unico peccato imperdonabile è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Che non vuol dire una parolaccia contro lo Spirito Santo. Io ho una signora, poverina, problemi psichiatrici, che mi perseguita 3 o 4 volte al giorno, me l'ha mandata la curia, perché questa aveva il problema che una volta gli è scappata una parolaccia contro lo Spirito Santo, si sente dannata, poi è finita in alcune sette che gli hanno detto sì sei fottuta eccetera, allora non so, così dalla curia l'ha mandata a me dicendo vada caro mi spiega la Bibbia, e io cerco di fargli capire che la bestemmia contro lo Spirito Santo che cos'è? È il rifiuto imperituro, permanente, totale dell'amore di Dio, perché lo Spirito Santo è l'amore di Dio fatto addirittura persona. Notate bene, Gesù ci dice che questa è una possibilità, non ci dice se qualcuno riuscirà a dire pienamente no a un Dio così amabile, a un Dio così affascinante, a un Dio così bello. Molto spesso tanta gente rifiuta l'amore di Dio perché gli è stato presentato male o perché gli è stato testimoniato peggio. Quindi è molto interessante vedere anche come si concludeva questo brano di Giona, in cui diceva, guardate Dio com'è grande, non solo perdona i peccatori ma li scusa, poveretti, non sanno neanche dov'è la destra e dov'è la sinistra. È la grandezza di Gesù. Gesù sulla croce, ricordatevi bene, non solo perdona chi lo crocifigge, che è già una cosa enorme, Non so se uno di voi venisse crocifisso, sgozzato, che abbraccia lì l'amico dell'Isis che ti sta garrotando dicendo fratello, ti amo, grazie. Già sarebbe... Ma arrivare a scusarlo, poveretto, non sai quello che ti fai. Non sei, qualche giurista ha detto che Gesù qui ha introdotto per primo il principio dell'incapacità di intendere e di volere, no? Però è stesa a tutti, è bellissima questa cosa qua. Ecco, spesso noi rifiutiamo Dio perché siamo incapaci di intendere e di volere la sua bellezza e la sua grandezza. Di fronte al peccato c'è però sempre la possibilità di conversione, cioè di tornare a Dio, di accettare il piano di liberazione e di felicità che Dio ha su di noi. La misericordia di Dio ci dice: in qualunque momento tu puoi tornare a me. In ebraico c'è la parola teshuva, che deriva dal verbo shub, che significa tornare sui propri passi, fare un'inversione a U della propria vita. La tradizione giudaica dice che la conversione, la teshuva, fu creata da Dio prima della creazione del mondo, si innalza fino al trono di Dio e allunga la vita umana finché tutti vedranno il Messia. In greco è la stessa cosa. Perché la parola greca è metanois, metanoia, cioè cambio il cervello, cambio la testa, cambio il mio modo di pensare. Quindi convertirsi non è non fare più delle cosette, non è non eseguire più certe azioni, ma è cambiare il proprio cuore, è cambiare la propria interiorità. È cambiare sentimento, è capovolgere la testa, è guardate, io dico sempre, nella Bibbia il Signore ha proposto il trapianto di cuore e il trapianto di cervello. Trapianto di cuore nell'Antico Testamento quando con Geremia, quando si dice: toglierò il vostro cuore di pietra e vi metterò dentro un cuore di carne, che è il suo spirito. E in Paolo, quando dice: abbiate in voi lo stesso pensiero di Cristo, si traduce, ma è sempre nous, cioè lo stesso cervello di Cristo. Il cristiano è un trapiantato cerebrale che non pensa più con la sua mente, ma pensa con la mente di Cristo. Il cristiano è un trapiantato cardiaco che non ama più con il suo cuore, ma ama con il cuore di Cristo. E quali sono le caratteristiche di questo trapianto di cervello e di cuore, di questo tornare a Dio, cioè della nostra conversione? La prima è che l'iniziativa è sempre di Dio. È Dio che chiama Abramo, è Dio che chiama Mosè, è Dio che chiama il popolo dall'Egitto, è Dio che chiama il popolo dall'esilio. Giovanni dirà nella sua prima lettera: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Dio che ha amato noi. Seconda caratteristica: la conversione non è rivolgersi a una nuova etica, a un nuovo modo di comportarsi. La conversione è sempre a una persona. Gesù dice: convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, convertirsi e credere sono due realtà inseparabili. Quindi la conversione è credere. Credere è aderire a Dio, attaccarsi a Dio. In ebraico la parola è emunà, da cui deriva il nostro amen. E sapete cosa vuol dire amen? Vuol dire: mi attacco, ti abbraccio, aderisco a te. È il verbo che viene usato per indicare la cintura e che aderisce al nostro addome per tirare sui pantaloni. Ecco, la cintura vive la fede, l'emunà. Tant'è vero che spesso si dirà che Israele è la cintura di Dio, e ci saranno dei profeti che faranno il mimo della cintura che viene buttata nell'Eufrate, Geremia, no? A marcire, eccetera. Ecco, noi siamo chiamati ad aderire a Dio, ad attaccarci a Lui come la cozza alla roccia. Ecco, la fede è questa adesione amorosa a Dio, e questo abbracciarci a Lui e farne la base della nostra vita. Certamente nell'Antico Testamento la fede è cercare Yahweh, cioè cercare Dio, ma nel Nuovo Testamento è credere al Vangelo. E qual è il Vangelo? Il Vangelo è Gesù Cristo. Il Vangelo è Gesù Cristo. La lieta notizia è Gesù Cristo. Marco inizia il suo Vangelo proclamando: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Che non vuol dire il Vangelo che ha predicato Gesù Cristo, il figlio di Dio, ma il Vangelo, la buona notizia, che è Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi dovremmo tradurre questo versetto: inizio della lieta notizia che consiste in Gesù, Messia, figlio di Dio. Allora, convertirsi nel Nuovo Testamento significa aderire a Gesù, farsi suoi discepoli, farsi suoi amici, farsi suoi intimi. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Ricordatevi bene, il verbo conoscere in ebraico è sempre amare, è una relazione affettiva, è addirittura la relazione sessuale tra l'uomo e la donna. Quindi la nostra conoscenza di Dio non è una conoscenza teorica, è l'innamorarsi di, è l'appassionarsi di. La fede è innamorarsi di Cristo. Se non è innamorarsi di Cristo, non è niente. Terza caratteristica, certo, la circoncisione del cuore, cioè il cambiamento interiore che porta poi significativamente a un cambio di stile di vita. Ecco perché guai, dice il Signore in Isaia, a chi mi onora con le labbra mentre il suo cuore è lontano da me. Guai a chi è ipocrita. Gesù tante volte si scaglia contro gli ipocriti, cioè i portatori di maschera, gli attori, quelli che fingono. E allora il terzo movimento sarà proprio questo: cambiare il mio cuore, che significa poi cambiare il mio stile di vita. Significa amare Dio e amare il fratello. Lo dice bene prima Giovanni 4, questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio ami anche il suo fratello. Quindi convertirsi a Dio significa convertirsi ai fratelli. Terza parola di questa sera, che ho visto peccato, conversione, perdono. Perdono è ancora un verbo ebraico, sl, che significa cancellare il ricordo del male ricevuto. Anche in greco c'è il verbo afiemi, il verbo apoluo, che indicano proprio questa dissoluzione del male precedente, abbandono completo, e proprio annientamento del male precedente. E guardate che il perdono è il massimo dei doni. La parola per esprime davvero questa pienezza, questa abbondanza. Perdonare vuol dire donare in modo sommo, in modo pieno. Questo è un superlativo del verbo donare, questo non soltanto in italiano, ma anche in francese, anche in inglese, in portoghese, in tedesco. Ci sono sempre questi prefissi superlativi del verbo donare, perché la massima espressione dell'amore è il perdono. Dice il Siracide: quale la grandezza di Dio, tale anche la sua misericordia. E mi è piaciuto molto che il Papa abbia aperto la Porta Santa recitando quella colletta che noi diciamo nella domenica 26esima del tempo ordinario anno A: o Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono. Ecco, tutti i padri hanno detto che la grandezza somma di Dio è che egli è misericordia e che egli è perdono. Tommaso d'Aquino diceva: specialmente si manifesta l'onnipotenza di Dio nella sua misericordia. E questo è talmente forte che nel nostro credo noi abbiamo proprio questa proclamazione: credo nella remissione dei peccati. Quando Dio si presenta a Mosè dice: io sono il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia, di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Se avessimo tempo noteremmo che qui ci sono 13 attributi di Dio: sono il Signore, sono l'Eterno, sono Dio, ma poi sono pietoso, misericordioso, longanime, ricco di benevolenza, ricco di verità, conservo il mio favore per mille generazioni, perdono il peccato, perdona la colpa, perdona la ribellione, assolvo. Cioè, su 13 attributi di Dio, 9 sono legati al concetto di perdono, al concetto di misericordia. E guardate che tutto l'Antico Testamento è un canto al perdono di Dio. Già ieri, chi di voi è stato... no, cos'era? Immacolata. Martedì, quando siamo stati a messa, abbiamo sentito il cosiddetto protovangelo, cioè nel momento in cui l'uomo ha peccato, Dio propone subito una salvezza. Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la tua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu gli insiderai il calcagno. Ed Israele è così convinto della misericordia di Dio che legge anche le catastrofi naturali come il diluvio o quelle storiche, tutte le sue varie invasioni o deportazioni, come un modo pedagogico tramite il quale Dio, Padre buono, cerca di ricondurre a sé i figli peccatori. Ecco, Dio non castiga mai, Dio non fa mai vendetta, ma Dio ha solo amore. E i profeti proclamano il perdono di Dio. I profeti proclamano un Dio che è sempre alla ricerca del peccatore. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai, dice il Signore in Isaia 49. Io ti ho disegnato sulle palme delle mie mani. Che bello, eh? Ciascuno di noi è disegnato sulle palme delle mani di Dio. Pensate a Isaia, che è questo racconto incredibile di Dio che risposa e rifà vergine, no? È il primo caso di menoplastica, anche qui siamo nella chirurgia. Rifà vergine Israele, che era prostituta, che lo aveva tradito, che si era prostituita agli idoli. Ma Dio: ti farò mia sposa, si usa il verbo er, che è indicato per una giovane vergine, perché Dio immediatamente cancella completamente il tuo peccato. E quando si dice che Dio punisce la colpa fino alla terza generazione, ma dimostra il suo amore fino a mille generazioni, è un modo per dire che Dio non è giusto, perché dice che l'eventuale punizione del peccato è sproporzionata rispetto all'infinita misericordia, perché mille è il numero dell'infinito. E questo perché, dice Osea, perché io sono Dio e non un uomo. Cioè il modo di essere di Dio è totalmente diverso dal nostro modo di concepire la giustizia. Dio è profondamente ingiusto. Il mio penultimo libro si intitolava L'ingiustizia di Dio, secondo l'ottica umana. Perché Dio è amore e l'amore non guarda mai il peccato, lo dimentica, lo cancella. Questa è la grande caratteristica di Dio, che Dio dimentica i peccati. Noi quando perdoniamo, se riusciamo a perdonare siamo già bravi, ma non dimentichiamo l'offesa ricevuta. Dio invece dimentica il peccato. Geremia 31, io non mi ricorderò più del loro peccato. Io cancello i tuoi misfatti, non ricordo più i tuoi peccati, Isaia 25. No? Dio tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe e le getterà in fondo al mare, Michea 7. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, Isaia 1. Ho dissipato come nubi le tue iniquità e i tuoi peccati come le nuvole, Isaia 44. Guardate, è meraviglioso, I nostri peccati sono gettati in fondo al mare, diventeranno bianchi come la neve e come la lana, saranno dispersi come le nubi e come le nuvole. Cioè Dio dimentica davvero i nostri peccati. Addirittura sembra nella scrittura, questo mi ha molto colpito, quest'anno approfondendo il tema della misericordia, sembra addirittura che Dio non sia mai offeso dai nostri peccati. Questa è un'altra stupidaggine che ogni tanto diciamo, che Dio si offende, ma Dio non si offende, perché Dio ama, tant'è vero che nella Bibbia non si chiede mai di chiedere perdono a Lui, ma si chiede di convertirci noi, cioè di uscire da strade sbagliate, di riprendere il bersaglio della nostra vita, di venire nella pienezza. L'amore di Dio è invece tale che non si sente neanche offeso dai nostri peccati. L'unico perdono che chiederà sempre è quello tra i fratelli. Ma guardate, questo è tipico dell'amore. Ma quale padre si sente mai offeso da suo figlio, qualunque cosa il figlio combini? Avrà dispiacere, soffrirà perché il figlio è su strade sbagliate, ma non si sentirà offeso. O quale nonno? Ieri raccontavo agli amici che proprio ieri pomeriggio il mio buon Davide è scappato un momentino con uno scatolone di borotalco. Quando siamo arrivati aveva reso 3 stanze natalizie, tutte bianche, e tutti i tappeti erano sparsi di borotalco, tutti i letti, aveva aperto i cassetti del nonno con le sue camicie, tutto un borotalco, il borotalco c'era ovunque, sulle cassette di... Ma chi si sente offeso? Semmai dispiace perché ha rovinato alcune cose, eccetera, eccetera, ma chi, quale persona che ama un altro si sente offeso? Non ci sentiamo offesi, Al limite ci spiace che abbia sprecato il borotalco che serviva a lui per il suo sederino quando gli cambiamo i pannoloni, insomma, ma è tutto lì, ecco. Così Dio, che ci ama molto di più di un nonno, di un padre, di un amante, non si sente offeso dai nostri peccati. Gli spiace che noi invece ci mettiamo su strade sbagliate, di non pienezza. E allora ecco il brano che abbiamo letto. Questa conversione a cui vi invito, di uscire dall'idea di un Dio giudice, di un Dio che pretende, ed entrare invece nell'ottica di un Dio che ama e dimentica i peccati. Questo è il passaggio che dovete fare dalla religione dei filosofi o di tante divinità alla religione del Dio di Gesù Cristo, che è un Dio amante, che cerca l'uomo, che vuole la felicità dell'uomo, che altro non desidera che la pienezza dell'uomo. E guardate che questo passaggio non è un passaggio così semplice. Quando Dio ha mandato il suo profeta a convertire Ninive è nell'attuale Iraq del Nord, presso Mosul, ed era la detestata capitale dei nemici storici di Israele, gli Assiri. Il profeta Giona, quando sente che Dio vuole convertire i nemici di Israele, Che cosa fa? Ma dice, ma questo Dio, ma scherzi, io lo rifiuto, e scappa, va a Tarsis. Qualcuno dice che Tarsis sia Tartesson in Spagna, altri dicono che sia la Sardegna, altri la Tunisia, comunque va dalla parte opposta. Poi sapete la famosa storia, c'è una grande tempesta, i marinai diranno ma le divinità se la sono presa con noi, tirano sorte, preccano Giona e dicono cosa hai combinato Giona? Questa tempesta viene perché tu hai fatto qualche cosa di, lo buttano in mare, viene mangiato dal pescione, il quale pescione lo vomita sulla spiaggia di Israele. E qui Dio lo rimanda ancora una volta a Ninive. Arrivato a Ninive si convertirono tutti, grandi e piccoli, ma Giona, lo abbiamo letto, ne provò un grande dispiacere. Guardate che qui c'è proprio il passaggio da una nostra mentalità che vogliamo un Dio che punisca, che riempia gli inferni, che mandi quei dell'Isis tutti a bruciare nei tormenti eterni, E invece questo Dio che ama i peccatori, che ama i criminali, che fa morire, che accetta la morte in croce per gli empi, per i peccatori, un Dio che è solo misericordia, un Dio che è solo relazione, un Dio che dice non dovrei avere pietà di Ninive, che contiene più di 120.000 miei figli, che non sanno poveretti quello che fanno con la destra e con la sinistra. Ecco, Papa Francesco ha fatto un discorso molto bello, ha parlato della sindrome di Giona, dice che tra i cristiani, anche tra di noi, è pieno di gente che dice, ecco, io non accetto un Dio che perdoni i peccatori, non accetto un Dio che proponga a Nerone, a Hitler, a Stalin, a quelli dell'Isis di essere con me in paradiso. Io che sono così bravo, così buono, che faccio tutte le mie preghierine, che vengo messa alla domenica, eccetera, eccetera. Ecco, non accetto questo Dio. Io voglio un Dio giusto. Invece il Dio della Bibbia non è giusto. Il Dio della Bibbia che cosa propone? Non la sindrome di Giona, dice Papa Francesco, ma il segno di Giona. Vi ricordate che Gesù dice a questa generazione adultera e perversa non sarà dato altro segno che il segno di Giona, cioè il segno della sua resurrezione. Della sua resurrezione, come Giona è stato 3 giorni nella pancia del pesce, Gesù sta 3 giorni negli anfratti della terra, negli inferi, e poi ecco risorge. Allora da una parte abbiamo la sindrome di Giona, cioè il dire Signore ti vogliamo giusto, dall'altra parte abbiamo invece Gesù risorto che muore in croce per i nostri peccati, per dissolvere i nostri peccati, per portare il perdono a tutti, per ridare la vita a tutti. Conclude il Papa, la sindrome di Giona colpisce quelli che hanno fiducia solo nella loro giustizia personale, nelle loro opere. E quando Gesù dice questa generazione malvagia, si riferisce a tutti quelli che hanno in sé la sindrome di Giona. Una grossa malattia, la sindrome di Giona. Mentre il segno di Giona, dice Papa Francesco, è la misericordia di Dio in Gesù Cristo morto e risorto per noi, per la nostra salvezza. Il segno di Giona ci chiama. Vogliamo seguire la sindrome di Giona o il segno di Giona? Concludiamo con alcune altre brevi sfaccettature. Sappiamo che Dio ci perdona, sempre, ma spesso non siamo capaci di perdonarci. Guardate che questo è un tema forte. Io ieri ho incontrato un paziente che è venuto da me disperato, che diceva ho sbagliato, ho abbandonato la moglie, eccetera, non riesco a perdonarmelo, non riesco, ho abbandonato la famiglia, e è caduto in una depressione totale, non riesco a perdonarmi. E diceva invidio voi che siete credenti, che avete un Dio che vi perdona e vi cancella le colpe e si dimentica delle colpe. Io non riesco a perdonarmi. Ecco, la grandezza di Dio è che il suo amore è più grande del nostro cuore. Questo viene detto molto bene nella prima lettera di Giovanni al capitolo 3, versetto 20. Qualunque cosa ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore. Che bello, Dio è più grande del nostro cuore. A volte abbiamo una sindrome di Giona anche verso noi stessi, e rifiutiamo invece il segno di Giona, che è la vita nuova, totalmente nuova, che Dio in qualunque momento ci dà, purché noi accettiamo l'infinito suo amore. Perché vedete, il perdono non è la ricomposizione di un ordine disturbato, non è il pagare una penale per quello che abbiamo fatto, ma il perdono è aprirci alla vita di Dio. Il perdono ricrea la nostra vita, ci riporta al bersaglio, ci riporta alla pienezza, ci riporta alla felicità. Ecco perché perdonare significa togliere gli ostacoli che si sovrappongono alla pienezza dell'esistenza. E Dio è questo. Il suo amore è un amore che non soltanto perdona, ma è un amore che guarisce, è un amore che rialza, è un amore che cura, è un amore che restituisce dignità, è un amore che dà la pienezza di vita. Ecco, io credo che se riusciremo ad uscire da una mentalità giustizialista, che è una mentalità atea, perché non è il Dio della Bibbia, ed entreremo nella mentalità dell'amore, di un Dio che ci ama alla follia e che se ci propone delle strade, lo fa solo perché sono strade d'amore e di pienezza per noi, avremo capito cosa vuol dire convertirci. Convertirci non vuol dire non far più certe cose, fare certe cose invece che altre, vuol dire fare l'amore con Dio, vuol dire innamorarsi di Dio, vuol dire abbandonarsi a Dio ed accettare che quello che Lui mi propone come pienezza della mia vita sia davvero la realizzazione di me. Il peccato è dire sono io che voglio fare di testa mia, Invece la conversione è dire al Signore: Signore, so che tu sei l'amante più grande che esista, che tu mi ami alla follia, che tu mi hai scritto sul palmo della tua mano e ogni giorno mi contempli, che tutto quello che mi proponi quindi non può essere altro che la gioia più grande. Accetto questo e so che questa obbedienza alla tua strada sarà la mia vera felicità, perché come diceva Agostino, nessuno fa più felici che Dio. Thank you.